Benvenuti agli ascoltatori di Radio Rama Sound di Tortorì. Torniamo con una puntata della rubrica Il Medioevo Sardo e le sue testimonianze. Un caro saluto da Francesco Pirizzi. Quindi abbiamo anticipato e spiegato nelle settimane precedenti quale sia stata l'evoluzione del Medioevo nell'isola e soprattutto abbiamo parlato di alcune delle testimonianze. Oggi facciamo un breve riepilogo appunto di questo percorso che dura circa un millennio, come chiaramente il Medioevo nazionale e il Medioevo europeo. La partenza infatti la si fa iniziare con il 476 d.C., quando cade l'impero romano d'Occidente. Per la Sardegna è un periodo segnato dall'invasione dei Vandali d'Africa che occupano Caralis e le altre città costiere dell'isola. I Vandali vengono sconfitti nei pressi di Cartagine nel 534 dalle truppe dell'imperatore d'Oriente Giustiniano e la Sardegna diventa bizantina. L'isola viene divisa in distretti chiamati Mereie, governati da un Judex che stava a Caralis. Con i bizantini si diffonde nell'isola il cristianesimo, tranne che nella Barbagia. Nella Barbagia, infatti, abbiamo ancora la tradizione, l'uso di adorare legni e pietre, come diranno i legati di Papa Gregorio Magno, inviati appunto nell'isola dal pontefice per cercare di convincere quelle popolazioni barbaricine che erano restie ad accettare la religione cattolica. Il cristianesimo. Dal 640 al 732 gli arabi occupano il Nord Africa, la Spagna e parte della Francia e poi la Sicilia. Proprio per questa presenza degli arabi nel Nord Africa, e abbiamo detto nelle altre regioni che erano dove c'era la presenza e l'influenza bizantina, e la Sardegna appunto rimane isolata e a guidarla c'è il Judex Provincia, che era il capo messo dai bizantini, perché la Sardegna era appunto una provincia dell'impero di Bizanzio. Judex Provincia, che era sostenuto, coadiuvato da quattro luogotenenti che si trovavano nell'area di Torres, nel Sassarese, nell'area della Gallura. E poi nella zona di Oristano, di Arborea, la zona arborense, e poi la zona di Calaris. Le continue incursioni dei saraceni consigliano allo Iudex Province di ampliare i poteri di questi responsabili locali, di questi luogotenenti che erano a capo delle Mereie, dandogli appunto poteri civili e militari. La conclusione è che questi quattro luogotenenti appunto del Judex province, si trasformano in dei sovrani appunto di queste aree che poi verranno chiamati giudicati. Prendono in mano, diventano i capi di queste aree con il nome di Judices. Ognuno di questi quattro stati sardi è un regno sovrano, quindi un regno sovrano. Siamo intorno all'inizio del X secolo. Ognuno di questi quattro stati sardi è un regno sovrano, però non patrimoniale, considerato che il giudicato non è una proprietà del giudice, ma comunque è un regno democratico, perché tutte le più importanti decisioni nazionali non spettano al re o giudice, ma ai rappresentanti del popolo che si riuniscono in parlamenti chiamati Corona de Logo. Ciascun regno aveva proprie frontiere incastellate, proprio Parlamento, proprie leggi. Dei quattro regni, quelli di Cagliari, Torres e Gallura saranno quelli che termineranno prima la loro storia di autonomia e di sovranità, tutti intorno alla seconda metà del XIII secolo. Invece durerà molto più a lungo, per circa 5 secoli, il giudicato di Arborea, che per un periodo coabiterà con la corona d'Aragona che in Sardegna aveva creato il regno di Sardegna e Corsica. Come era avvenuta questa fondazione? Era avvenuta per decisione di Bonifacio VIII, del Papa Bonifacio VIII, che per mettere fine e comunque trovare una soluzione alla guerra dei Vespri che era scoppiata in Sicilia tra Angioini e Aragonesi, aveva motu proprio creato appunto questo regno di Sardegna e Corsica, infeudandolo a Giacomo II il Giusto, così da lasciare agli Angioini il regno di Sicilia. Però in effetti era soltanto un regno virtuale. Bonifacio VIII aveva assegnato in pratica a Giacomo II il Giusto lo ius invadendi, cioè il diritto di invadere la Sardegna. Infatti gli aveva detto che nel momento in cui avesse deciso di conquistare l'isola, avuto l'appoggio del Papa, di Bonifacio VIII, cosa che poi avviene nel 1323, quando Giacomo d'Aragona, appunto, Giacomo II d'Aragona, ripetiamo, chiamato il Giusto, decide appunto di invadere la Sardegna e conquista alcune città dell'isola, tra cui Cagliari, la città di Sassari e poi la Gallura, l'area della Gallura. Abbiamo detto siamo nel 1323 con la spedizione decisa da Giacomo II d'Aragona. Da quel momento inizia proprio la storia del regno di Sardegna e Corsica, aggregato alla corona d'Aragona e amministrato da un luogotenente che prima viene chiamato governatore, poi assumerà il nome e la carica di viceré. Però è soltanto l'inizio per la corona d'Aragona nella sua presenza nell'isola. È l'inizio di quello che poi sarà veramente un regno, di quello che sarà poi un dominio completo da parte di Aragona nei confronti della Sardegna, che però arriverà soltanto nel XV secolo, all'inizio del XV secolo, perché per circa un secolo invece va avanti una disputa tra la corona di Aragona e il regno di Arborea, del giudicato di Arborea, che abbiamo detto dei quattro giudicati sardi che si erano costituiti all'inizio del X secolo, intorno al Novecento, quello di Arborea durerà molto più a lungo e competerà appunto con la corona di Aragona nel dominio della Sardegna. In certi momenti sono anche alleati tra di loro, spesso però sono in guerra proprio per avere il dominio assoluto che avverrà dopo il 1409, quando Martino il Giovane, re di Sicilia ed erede di Aragona, sconfisse i sardi giudicali, quelli di Arborea, a Sanluri, nella battaglia di Sanluri, e conquistò definitivamente tutta l'isola. Nel 1479 c'è il matrimonio tra Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia, che sono detti i re cattolici, e da quel momento inizia la storia della corona di Spagna, quindi non più corona d'Aragona o di Castiglia. E quindi da quel momento la Sardegna, sino al 1720, la Sardegna appunto sarà sotto la corona di Spagna, sarà sotto la corona di Spagna. Nel 1720, con il patto di Londra, invece passa ai Savoia, sotto i quali rimarrà, sotto il cui dominio rimarrà fino al 1946, quando il popolo italiano viene chiamato a decidere se continuare con la monarchia sabauda, oppure scegliere la forma di governo e di stato repubblicano, e appunto opterà verso questa seconda soluzione, e da quel momento appunto finirà anche il dominio e il governo sabaudo sulla Sardegna, ripetiamo, iniziato oltre 2 secoli prima. Perché è importante l'epoca dei giudicati nell'ambito del Medioevo sardo? Perché è un periodo comunque che, tolti gli aspetti negativi, a volte dell'oppressione, del carico fiscale per le popolazioni, comunque di un dominio che a volte era stretto, rigido e poco disponibile, voglio dire, non sempre disponibile ad accogliere le istanze e le esigenze del popolo sardo, è anche un periodo nel quale comunque i giudici dimostrano un'attenzione verso alcuni aspetti spirituali della vita delle popolazioni, tra cui quello religioso, ma anche nei confronti della cultura. E quindi noi stiamo parlando appunto del ruolo che nel Medioevo ricopre la cultura, ricoprono e svolgono le opere architettoniche, quel ruolo che svolge il piano, il programma, l'impegno per realizzare nell'isola delle opere architettoniche, soprattutto dei presidi religiosi, affidati spesso a ordini religiosi, a iniziare dai benedettini, che rappresentano anche, che costituiscono anche un intervento, un sistema, un modo per migliorare la condizione civile e culturale dell'isola, che nel Medioevo, voglio dire, un tempo molto complicato, a volte di chiusura per tanti popoli dell'Europa, in Sardegna mostrava tutti i limiti, diciamo, proprio di questa chiusura, considerato che andava a calarsi e a operare in un mondo che già di chiusure ne aveva subito e ne continuava a vivere in maniera profonda, anche per via delle dominazioni che la Sardegna era stata sempre costretta a subire, sin dal periodo fenicio e poi con i vari avvicendamenti del periodo punico, punico-cartaginese, del periodo romano, per poi passare alle ultime fasi appunto dei domini, quelle dei Vandali, quelle dei Bizantini, ai quali succederanno poi le presenze soprattutto della corona di Aragona, della corona di Spagna e poi di Savoia, con l'unico periodo appunto di indipendenza, di una certa capacità di governo da parte direttamente dei sardi, che è coincisa con i quattro giudicati, anche se, come abbiamo visto, i quattro giudicati sono anche il periodo in cui sulla Sardegna c'è la presenza, l'influenza e a volte il comando di due città forti, di due repubbliche marinare, quali sono appunto Pisa e Genova, che influiranno molto sulle decisioni dei giudici, dei quattro giudicati, giudici che spesso sono scelti proprio su iniziativa e per volontà di queste due città, soprattutto di Pisa, che avrà il governo di Tor, che avrà influenza sul giudicato di Torre, sul giudicato di Gallura e sul giudicato di Arborea, mentre sarà filo genovese Cagliari, ma soltanto per una parte del tempo in cui vive, opera e è attivo il giudicato, perché poi anche Cagliari passerà sotto l'influenza pisana. E quindi, diciamo, di questo ardore comunque culturale, di questa volontà di lasciare un segno, di questa vicinanza al fattore spirituale, al fattore religioso da parte dei giudici, cui lato positivo, comunque la cui parte positiva del loro regno, del loro dominio e della loro attività appunto di governo nel proprio giudicato, è proprio la creazione di alcuni edifici religiosi, soprattutto la scelta di chiamare a gestire, a governare questi istituti religiosi, questi presidi, chiese e monasteri, e le congregazioni degli ordini che erano presenti in quel tempo in Italia e nel resto dell'Europa e in tutta l'Europa, a iniziare proprio dai Benedettini. I Benedettini saranno i gestori, saranno coloro che condurranno il santuario di Saccargia, della Santissima Trinità di Saccargia, in Logudoro, nella valle sotto il paese di Cotroncianus. Abbiamo detto una chiesa e un convento realizzati all'inizio del XII secolo per volontà di Costantino I, della moglie della consorte Marcusa di Cunale. Entrambi avevano l'esigenza e l'impegno di sciogliere un voto. E appunto questo compimento del voto fu fatto con la costruzione del Tempio di Saccargia, della Santissima Trinità di Saccargia, che è un esempio forse il più importante in Sardegna dell'edilizia, dell'architettura romanico-pisana. Tempio consacrato nel 1150 il 5 ottobre 1116, durante una celebrazione a cui presero parte le massime autorità ecclesiastiche dell'isola, oltre che i regnanti, appunto, i regnanti di Torres, massime autorità ecclesiastiche dell'isola che dai documenti del tempo sono nell'ordine costituite dai vescovi, dai tre arcivescovi di Cagliari, dall'arcivescovo di Torres, dai vescovi di Solei, Bosa, Ploaghe, Ampurias, Otana, Bisarcio, Castro, Sorres. Sono presenti abati, priori, canonici, le più alte autorità ecclesiastiche, abbiamo detto. Costantino I chiama a governare la chiesa di Sacaggia e il santuario i monaci benedettini della congregazione di Camaldoli. Monaci benedettini che seguono la regola chiaramente del loro fondatore, di San Benedetto da Norcia, la regola del 534, che è imperniata sul principio dell'ora et labora, la vita comunitaria che prevede un tempo per la preghiera e un tempo per il lavoro. San Benedetto aveva proposto di vincere appunto l'acidia, cioè la noia spirituale, con il cenobitismo, cioè la forma di vita monastica propria dei cenobiti. E quindi i benedettini, chiaramente, che sono divisi in diverse congregazioni, tra cui appunto quelli di Camaldoli, che governeranno il monastero di Sacargia, nella piana sotto Codrongianus, costruito all'inizio del XII secolo, ma ci sono anche le altre congregazioni, quelle di Montecassino, quelle di Chiaravalle, di Cistercio, che è una città della Borgogna, nella Francia centro-orientale, ma anche di Vallombrosa, di San Vittore di Marsiglia. Ecco, erano congregazioni di benedettini che i giudici, chi l'una, chi l'altra, avevano chiamato proprio per governare i monasteri che andavano realizzandosi, perché noi abbiamo visto questo di Sacargia, però altri monasteri vennero realizzati in altre aree della Sardegna, sempre su iniziativa dei giudici. Abbiamo visto anche che Gonario II di Torres fece costruire il santuario dedicato alla Madonna di Gonare nei territori tra Sarule e Dorani, quindi in Barbagia, per sciogliere un vuoto che fece dal rientro dalle crociate mentre appunto attraversava il Tirreno. E fu investito da una tempesta che rischiava appunto di farlo affondare con lo suo veliero, con tutto l'equipaggio. E quindi i giudici chiamano gli ordini religiosi a governare i monasteri e le chiese. Abbiamo visto Sacargia, ma un'altra conferma è il governo della chiesa con il monastero a Santa Sabina, a valle del paese di Silano, una chiesa costruita nell'undicesimo secolo di cui abbiamo parlato, che fu gestita anch'essa dai benedettini camaldolesi. Una chiesa, tra l'altro, che secondo Giovanni Spano, archeologo, etnologo, docente universitario, anche presbitero originario di Ploaghe, vissuto nell'Ottocento, fu costruita sui resti di un sacello, che era una costruzione antica, che era formata da un recinto e da un'ara al centro. Un sacello che era dedicato al dio Baco, sempre secondo Spano, che era dio del vino e della vite, per la mitologia classica. Questa congettura, questa tesi del canonico Giovanni Spano è confermata dal fatto che si tratta di una zona votata alla viticoltura, proprio quella dove sorge la chiesa di Santa Sabina di Silanus. E quindi, insomma, quest'idea, questa tesi trova conferma e trova è rafforzata anche da questo aspetto. Un'altra chiesa dovuta sempre al volere di lasciare un segno del loro governo, del loro dominio, della loro attività di sovrani dei giudicati, e anche la costruzione della chiesa San Nicola di Ottana, che anticamente era sede, Ottana, che anticamente era sede del vescovado, anche se in precedenza la sede della diocesi era stata ad Ruttigli, come ricaviamo da una testimonianza del tempo, dal Condaghe, riguardante l'inaugurazione e la consacrazione della chiesa di San Carger, quindi del 1116, dove si parla della presenza de Jupepiscopo de Ortilem, cioè di Ruttigli. Ottana fu sede appunto di diocesi fino al 1503, quando con bolla di Giulio III la sede fu spostata ad Alghero, anche se formalmente si parlava appunto di un'annessione alla chiesa di Bisarcio. E perché fu spostata? Fu spostata a causa della malaria che imperversava in una zona paludosa come quella della piana di Ottana, della piana della media valle del Tirso. Quindi la chiesa di Ottana è uno dei migliori esempi dello stile romanico in Sardegna. Fu costruita in due impianti, in due tempi. Il primo impianto tra il 1140 e il 1150, a questo periodo storico e a questa prima fase di costruzione corrisponde la realizzazione della facciata del lato destro della chiesa, mentre qualche tempo dopo, intorno al 1160, quindi un decennio circa più tardi, venne realizzata la seconda parte, quella che riguarda l'abside e il lato sinistro della chiesa. Tra l'altro, nella chiesa di Ottana è conservato un polittico trecentesco che racconta la vita di San Francesco d'Assisi e di San Nicola, con diverse parti, con tutte le storie delle vite di questi due santi. Un'altra chiesa di cui parliamo oggi, molto importante nell'architettura sarda, è la chiesa di Santa Giusta. Santa Giusta è un paese a pochi chilometri da Oristano. La cattedrale è diciamo, il principale edificio di culto proprio di questo centro. Santa Giusta, dedicato a Santa Giusta, che secondo la tradizione fu martirizzata nell'epoca di Diocleziano, dell'imperatore Diocleziano, fu martirizzata proprio nel punto in cui dove adesso sorge la cripta della chiesa, quindi sotto l'altare. Ancora un esempio dei martiri, degli attacchi di Diocleziano alla religione cattolica. Abbiamo visto anche, parlando di Sant'Efigio, quando abbiamo parlato delle tradizioni e delle feste sacre della Sardegna, e in particolare abbiamo descritto la festa dedicata a Sant'Efigio che ogni 1º maggio si svolge a Cagliari, e Sant'Efigio fu il santo guerriero, fu proprio uno dei martiri delle repressioni di Diocleziano, morto a Nora all'inizio del IV secolo d.C. Anche Santa Giusta rientra nell'ambito, nel novero dei santi cattolici, prima martiri e poi canonizzati dalla Chiesa. La Basilica di Santa Giusta, quindi nei pressi di Oristano, fu edificata nella prima metà del XII secolo da maestranze locali, però considerate le linee architettoniche e alcuni aspetti proprio dell'edilizia, dell'architettura della Chiesa, si ritiene che siano intervenute anche maestranze pisane. Si ritiene che da alcuni documenti ed alcune comparazioni che poi vedremo con edifici di culto dello stesso periodo, si ritiene che la chiesa sia stata conclusa entro la prima metà del XII secolo, perché a quel periodo corrisponde anche la chiusura della costruzione della chiesa di Santa Maria Terrarbe e anche della cattedrale di Santa Maria di Oristano, che sono dello stesso periodo della chiesa di Santa Giusta. In epoca moderna la cattedrale ha subito alcune modifiche rispetto all'impianto originario. Tra i secoli XIV e XVII, quindi tra il 1500 e il 1600, è stata sfondata una parte della parete destra per consentire l'edificazione di due cappelle, che sono dedicate una al Rosario e l'altra a Sant'Antonio. Altro intervento, quello del XIX secolo, della prima metà del XIX secolo, quando l'arcivescovo di Oristano, della diocesi di Oristano, Saba, fece realizzare un recinto in marmo di Carrara che separa il presbiterio, quindi la zona dell'altare, dal resto dell'ambiente interno. Per quanto riguarda il campanile, invece, il campanile era realizzato nella parte sinistra dell'edificio sacro. E questo crollò nella seconda metà del XIX secolo, tanto che venne rimpiazzato da un campanile, da una torre campanaria realizzata sul fronte opposto, quindi sul lato destro della chiesa, per chi guarda il tempio chiaramente dalla facciata. Poi nel XX secolo, negli anni 60 del Novecento, ci furono degli interventi interni, nei quali furono sostituiti alcuni arredi sacri, tra cui il pulpito, la balaustra e il recinto marmoreo, che erano stati sistemati nell'intervento che abbiamo appena descritto dell'Ottocento. La cattedrale di Santa Giusta, quindi dedicata alla martire Santa Giusta, martire del periodo Diocleziano, in cui governava Diocleziano, il cui impero fu contrassegnato da una dura repressione nei confronti della religione, in particolare della religione cattolica, che proprio in quel periodo cercava di diffondersi, la cattedrale di Santa Giusta sorge nella zona settentrionale del comune omonimo, su un piccolo rialzo rispetto al terreno circostante che è sul livello del mare. La pianta della cattedrale è longitudinale, con 3 navate. Quella centrale è il doppio come larghezza rispetto alle 2 navate laterali. La facciata della chiesa mostra i blocchi squadrati di arenaria a vista. Si tratta di una facciata che è divisa in 3 registri corrispondenti alla suddivisione interna delle navate. Abbiamo visto quindi la navata centrale, la grande e poi le 2 navate laterali. Quindi anche nel caso della facciata abbiamo i 2 registri laterali che sono larghi la metà rispetto al registro centrale, così come avviene all'interno. Registri laterali che non sono molto ricchi di apporti architettonici, di elementi architettonici, mentre lo è il registro centrale, che è molto più elaborato, infatti a sua volta è diviso in alcune parti, è diviso dalle lesene, che sono chiuse da archi. Nella parte centrale abbiamo il portale, che è delimitato ai lati da 2 stipiti marmorei conclusi con dei capitelli decorati a foglia e con un architrave anch'esso di marmo. L'architrave reca scolpite all'estremità un leone e una leonessa. Sempre nella parte centrale della facciata, nel registro centrale, quindi abbiamo anche la finestra, una trifora, quindi a 3 luci, che è molto delicata sotto l'aspetto architettonico. Le parti laterali della chiesa, il lato settentrionale è completamente libero, a differenza invece di quello meridionale, nel quale nel corso dei secoli appunto sono state addossate le cappelle di cui abbiamo parlato, una dedicata a Sant'Antonio e l'altra dedicata al Rosario. Per quanto riguarda l'abside, cioè la parte dell'altare, a differenza delle parti laterali, è segnata dalle decorazioni tanto ricche che non hanno nulla da invidiare. Per spiegare con la ricchezza di queste decorazioni, non hanno nulla da invidiare rispetto a quelli che sono gli elementi decorativi della facciata. L'abside è ripartita in semicolonnine che poggiano su plinthi e culminano con dei capitelli a foglia. Per quanto riguarda la navata, all'interno abbiamo detto una navata centrale e poi 2 navate laterali. Quella centrale è il doppio rispetto a quelle laterali. Tra di loro la separazione è costituita da 7 colonne culminanti in arcate. Quindi abbiamo detto che la cattedrale romanica di Santa Giusta è stata realizzata da maestranze locali, però con l'intervento di maestranze pisane, perché appunto alcuni elementi decorativi, alcune scelte architettoniche sono del gusto e del metodo costruttivo che ha caratterizzato l'arte pisana, l'arte medievale pisana. Con queste ultime note chiudiamo questa puntata sul Medioevo Sardo da Radiorama Sound di Tortoli e torneremo nelle prossime puntate con nuovi racconti, con descrizioni di altri templi e di altre strutture, di altri edifici costruiti nel Medioevo Sardo. Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.